cultura che non ti aspetti. E così dal musical Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante a una nuova puntata di K qui su Rete 2 con voi Sandy Altermat. Vediamo cosa ci aspetta oggi. Avremo una chiacchierata con Dino Odic per l'anteprima ticinese del suo primo lungometraggio che si terrà stasera. Si intitola Nessuno vi farà del male. Con Yari Bernasconi parleremo di un importante fumettista svizzero, The Rib. Un documentario lo racconta e lo potreste vedere online in questi giorni. Un videogioco particolare invece ha protagonista un bambino che non parla ma che comunica attraverso i simboli. Si intitola Find Your Words, trova le tue parole. K e Spalla sarà con Rachele Bianchi Porro. Oggi è la giornata svizzera della lettura ad alta voce e ne parleremo nell'ultima mezz'ora di K stasera. Un po' di intelligenza artificiale anche ci mettiamo oggi con parole ma anche in musica. Intanto la prima canzone insieme è di Fatima Dunn, lei è pazzesca, lei è violoncellista, è cantante, compositrice zurighese, qualche anno fa ha vinto il premio del cinema svizzero per una colonna sonora di Soul of a Beast. Noi l'ascoltiamo con questa canzone che è tutta di corsa.
Rannen aus dem Bett, rannen lachen nicht, rannen ins Bad, rannen schnell wie's geht, rannen auf den Bus, rannen voll im Schuss, rannen go schaffen, so schnell dass alle gaffen, rannen zum Mittag, weh, der ist Hurenfahrt, rannen in Hort, ich komme grad sofort, rannen gespannt am Baden, rannen husch in Laden, rannen durch die Masse, rannen schnell an Kasse, ich renne den ganzen Tag, ich renne ohne Frau. Ich renne, bis ich brenne, ich renne, ich renne, ich renne. Ich renne bis ich brenne. Ich renne in Frühling, renne voll Magic. Renne durch den Sommer, vom Rennen hab ich Hunger. Renne in Buggy, hab ab mit der Gabi. Renne mit den Hits, renne bis ich schwitze. Renne durch Blätter, renne viel im Wetter. Renne durch den Schnee, au, es tut mir weh. Renne durch meine Jahre, renne nicht auf den Haar. Renne wie Pick, Körper tut Tick. Ich renne, ich renne, ich renne, ich renne bis ich brenne. Ich renne, ich renne, ich renne, ich renne bis ich brenne. Ich renne, ich renne. Ich renne bis ich brenne, ich renne. Ich renne, ich renne. Ich renne bis ich brenne, ich renne. Ich renne, ich renne. Ich renne bis ich brenne. Ich renne im Garacho, renne will nie Acho. Renne ist mein Mantra, geiler als Tantra. Renne ist lässig, ohne bin ich hässig. Renne zur Erleuchtung, oh nein, es ist nur eine Laterne. Renne, what else? Renne ist mein Fels. Renne, wie es mir steht, wie es nicht mehr langsam geht. Renne ist absurd, jetzt kommt der Endspurt. Ich renne wie ein Pfeil, ich renne ins Ziel.
Corro finché brucio, rana bis ich brenne, rende bello anche lo svizzero tedesco, Fatima Dunn. Allora, primo tema insieme, perché non l'ho detto prima, parliamo di motel. C'erano una volta i motel, gli amanti clandestini, i trasfertisti, il caso della chiusura del Guglielmo Motel. Dopo 50 anni, Guglielmo Motel, cioè, a me piace tantissimo questo titolo, nei pressi di Milano. Ma a noi non interessa tanto questo Guglielmo Motel, anche se il nome appunto è fantastico. Ci interessano però i motel, perché sono sicura che per ognuno di noi rappresentano qualcosa, perché alla fine li abbiamo visti nei film, ne abbiamo letto nei libri, forse ci siamo anche stati qualche volta. I motel sanno di avventura, di viaggio, di libertà, grazie proprio alla leggerezza e alla semplicità di questi strani alberghi. Allora, il primo motel della storia ha compiuto 100 anni qualche mese fa, era dicembre del 1925, quando apriva questo Milestone Motel Inn di St. Louis Obispo in California. Prezzo per la notte $1.25, quasi certamente l'avventore era un nomade della febbre dell'oro, la grande corsa al sogno americano incarnato come nel film di Chaplin, insomma. Questo è l'inizio di un articolo trovato sul Corriere della Sera di qualche giorno fa, di Roberta Scorranese. Ma noi vogliamo parlarne bene di questi motel, e allora io do il benvenuto al nostro Claudio Visentin. Ben ritrovato, Claudio.
Buongiorno, eccomi qua, piacere di essere a K, Rete2, tutta una contentezza.
Sì, sono qua. Ti sentiamo spesso qui, insegni anche all'USI, master in turismo internazionale, scrivi per Azione. Senti, allora, quando nascono 100 anni fa questi motel, perché nascono?
Ma nascono in un momento di grande apertura e di grande gioia, di grande passione per il viaggio. C'è questa novità negli Stati Uniti: per la prima volta Henry Ford ha creato l'auto per tutti, il modello T, qualcosa che da noi ci sarà soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale. E quindi c'è quest'auto americana per tutti. Intorno al 1925 le persone cominciano a viaggiare con l'auto, ed è un momento inebriante, perché la macchina non è la macchina di oggi soffocata nelle code sulla nostra povera autostrada, è un'automobile con cui vai in direzioni impreviste, puoi esplorare, puoi arrivare nei piccoli paesi. È molto sentita la novità rispetto al treno, che va sui binari, che ha dei percorsi fissati, e c'è questa grande gioia dell'auto. Il viaggiatore viaggia con la sua automobile e con la famiglia, spesso anche sta scoprendo posti nuovi, ha bisogno di fermarsi per la notte, e nascono queste strutture che sono per il viaggiatore, per l'auto insieme. Cioè si parcheggia la macchina davanti alla porta d'ingresso e poi si entra nella propria stanza. Quindi non è più il tradizionale albergo con la grande hall, con il portiere, con tutti i servizi, con il ristorante. È qualcosa di più intimo e personale. Prenoti una stanza, arrivi, parcheggi, entri, ti fai una doccia, ti riposi e riparti la mattina dopo. E le statali americane, 60.000 motel cominciano a punteggiare tutte le statali americane.
Sì, però a quanto pare stanno diventando meno, insomma, questo numero si sta abbassando vertiginosamente, però ne parliamo dopo, perché torniamo a quel motel di cui parlavi, perché è vero, ci si fermava, le strade che hanno loro non sono le strade che abbiamo noi, ma lì niente parcheggio ai tempi, zero sicurezza, niente domande, un letto, un bagno, forse una radio. Era anche un po' un luogo dell'anonimato, lì potevi sparire, ti potevi nascondere.
Allora, non esattamente, nel senso che così lo ha letto anche appunto la Scorranese sull'articolo del Corriere, ma secondo me ha un po' confuso due piani. Questa è la seconda stagione dei motel, cioè intorno agli anni 50, quando compaiono le grandi autostrade, e anche negli Stati Uniti, ma anche da noi, e il motel lungo la statale, era tipico il motel lungo la Route 66, mm-hmm. abbiamo detto, cioè le grandi statali americane. Ma quando nascono invece le vere highway, le grandi autostrade, che sono anche più veloci da percorrere, il motel non serve più tanto. Ed è allora, però siamo negli anni 50, che i motel diventano dei luoghi un po' più equivoci, anche un po' più clandestini, vicino alle porte della città, sono anche luoghi di incontri occasionali. Questo fatto che non è un albergo vero e proprio, per esempio, li fa diventare un luogo caratteristico anche degli amori clandestini, per esempio, c'è tutta una letteratura anche su questo. Lolita di Nabokov è ambientata, per esempio, in una casa in un motel. Però questa è una seconda stagione nel quale il motel, in un certo senso, declina nel numero, erano 60.000, diventano solo 15.000, ma declina un po' anche nell'immagine pubblica, sono quasi solo eventi negativi, in Psycho di Hitchcock, sì. Il famoso la doccia, ecco, da allora nessuno ha più il coraggio di fare una doccia, in un motel.
Dove c'è una tenda soprattutto.
Ecco, però adesso invece le cose stanno ricominciando nuovamente a cambiare, quindi in realtà c'è una seconda nascita, non è tanto il Guglielmo Tell, poverino, è finito male, ma c'è un nuovo interesse per questi motel, con una nuova idea del viaggio in macchina, che non è più un mezzo di trasporto, ma che torna un po' come in origine a essere un piacere, una forma di indipendenza. Quindi di giorno vai al lavoro col treno, con i mezzi pubblici, magari con qualche altro mezzo di trasporto, l'auto torna a essere un mezzo per viaggi di piacere. E c'è molta curiosità per questi motel che vengono restaurati, come le vecchie stazioni di benzina, e c'è il jukebox, c'è il distributore delle bibite, ci sono i neon che sono una cosa immancabile nella cultura del motel. E quindi, insomma, io direi che c'è piuttosto una seconda giovinezza in chiave un po' retro, un po' nostalgia, un po' patrimonio culturale.
Che fa parte un po' di tutto questo amore per il vintage. Ci sono i quadri di Edward Hopper che insomma mostrano dei motel veramente bellissimi, che ti viene veramente voglia di andare lì proprio per staccare, no? Perché c'è un po' quell'aria di solitudine, di leggerezza. Ma da noi in Svizzera questi motel hanno mai sfondato?
Allora, c'è stata tutta una stagione in realtà dei motel anche da noi. Intanto diciamo, in Canton Ticino un motel ce l'abbiamo, l'ho visto l'altra sera, è bellissimo, giallo, è proprio un motel con tutti i suoi parcheggi davanti alla porta d'ingresso, ma e sta a Vezia.
E Vezia, ma certo, certo, ma per noi luganesi il motel di Vezia è sempre stato un mistero, perché noi qua abitiamo, dunque non abbiamo bisogno di andarci, ma è bellissimo,
lo
è bellissimo.
Da voi.
Sì.
Allora, io lo trovo bellissimo e poi, diciamo, meriterebbe di essere visitato proprio per lo sforzo che hanno fatto di tenerlo come motel. Ce n'erano molti di più in passato, per esempio l'albergo Losone o l'hotel Bellavista, che oggi sono proprio alberghi a tutti gli effetti, sono nati come motel, poi a un certo punto hanno cambiato la loro struttura. Ce n'era uno ad Agno, dove ti fermavi per dormire prima di prendere l'aereo, e che oggi credo che sia poco di più di una rovina. Abbiamo anche due specie di motel autostradali, che sarebbe a Bellinzona Sud o a Coldrerio, dove puoi fermarti a dormire, però quello lì è un'altra cosa. Diciamo, il motel non appartiene al mondo delle autostrade, appartiene al mondo delle grandi statali, è un viaggio più lento, un viaggio più riposato. Quindi diciamo così, stasera facciamo festa al motel di Vezia e anche diciamo al coraggio di chi l'ha tenuto aperto e di chi gli ha voluto bene in quella forma.
Eh sì, però una cosa te la vorrei chiedere lo stesso: perché i motel nei film o nei libri fanno sempre un po' paura o un po' malinconia?
Ma questo, c'è una ragione proprio specifica, credo che anche storica, cioè il fatto che a un certo punto negli anni 50, come abbiamo detto, nascono le grandi autostrade, soprattutto negli Stati Uniti, e quindi i motel finiscono un po' in uno stato appunto di abbandono, di minore frequentazione, e allora che cominciano a essere frequentati da un'umanità più in difficoltà, un po' errabonda, con pochi soldi, cioè chi andava nel motel lo faceva perché non poteva fondamentalmente permettersi di meglio. Sì. Ed è lì allora, compresa appunto gli incontri clandestini, ed è lì che si forma quell'atmosfera povera, equivoca, solitaria, malinconica. Ma i motel non erano così nella loro origine. Erano un posto per famiglie, per viaggiatori, per la scoperta, per l'incontro. Certo, non ci si incontrava tanto tra viaggiatori, ma perché c'era questa grande novità dell'auto. Ma il vero amore era con la propria automobile, che dormiva davanti alla porta, pronta a ripartire la mattina dopo. E quindi in questa seconda stagione il motel si intristisce un po', ma oggi noi invece lo risvegliamo come era una volta.
Si sa perché si chiama motel?
Certo, motor hotel.
Ah, certo.
Motor hotel, perché c'ha a che fare ovviamente con un veicolo, con un veicolo a motore.
Ecco. È così. Claudio Visentin, grazie mille, è stato bello parlare di motel. Mi è venuta voglia di fare un viaggio così, on the road.
Perfetto, grazie mille, buona giornata, buon proseguimento del viaggio.
Grazie, grazie. Tra l'altro, l'articolo da cui abbiamo tratto lo spunto per parlare di motel concludeva in un modo molto simpatico, perché parlava dell'amore clandestino, no? Che spesso era protagonista all'interno degli hotel. L'autrice dei motel, scusate, l'autrice dell'articolo si chiede in chiusura se ci sono meno amanti clandestini rispetto a 30 anni fa. E la risposta dice no, perché come scrive lo psicoanalista Luigi Zoia nel suo libro Il declino del desiderio, assistiamo a una fuga dall'intimità dei corpi. Se nel secolo scorso il desiderio era conchiuso nell'ansia di due corpi che si cercavano, oggi, secondo lo studioso, il desiderio si sfilaccia in mille possibilità, soprattutto virtuali. E così lo chiudiamo proprio il cerchio, chiudiamo il tema dedicato ai motel, continuiamo dopo il grande classico di David Bowie con Heroes, con Benjamin Clementine, e questa è London.
Sits in the back of this grey caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, Woke out the door with her. See everyone dressed in black, the classes seemed too far to fit. She said, look at you, the game is over. Your cup is full, your cup is full. Stop praying for more exposure. It is obvious that you're trying. Dubious, stop while you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all in you. Why are you denying the truth? I'm mine, be boring you, he said. Although it's not clear as the morning dew. Though my preferred way are not happening, I won't underestimate who I am capable of becoming. History will be made today is written boldly on his face. So clear you could hardly miss it. You could hardly miss it. For transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes like fishes caught in ponds, then thrown back for fun. She said, look at you, just pick a fleet. Your cup is full, your cup is full. What have you not yet achieved? It is obvious that you're trying. Dubious, stop or you die. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all in you. Why are you denying? I might be boring you, he said. Although it's not clear as the morning dew. Though my preferred ways are not happening, I won't underestimate who I am capable of becoming.
Stasera ci sarà la proiezione di un film, il film si intitola Nessuno vi farà del male di Dino Odic e la proiezione sarà al Lux Art House di Massagno alle 20.30. Prima di parlare con il regista e del film facciamo un passo indietro perché torniamo alla 61esima edizione delle giornate cinematografiche di Soletta che si sono tenute a gennaio e al premio Visioni che è andato proprio a Nessuno vi farà del male. E dunque Dino, ben trovato.
Buongiorno a tutti, grazie mille.
È un riconoscimento importante per un'opera che a 30 anni dal massacro di Srebrenica intreccia storia personale e memoria collettiva. Tu sei tornato nei luoghi della tua infanzia in Bosnia, al confine con la Serbia. Com'è che ti è venuto in mente di raccontare la tua storia, che poi è diventata però anche un po' la storia di tutti?
Allora, questo documentario nasce da un'esigenza personale e forse anche da una distanza. Nel senso che io non ho vissuto la guerra in Bosnia perché insieme ai miei genitori siamo immigrati praticamente in una fase iniziale, quindi giusto in tempo per poter uscire dal paese. E in qualche modo questa distanza per me era sempre rappresentato una grande curiosità e tutta la questione della guerra fa un po' parte anche della mia identità. Mm-hmm. E per tutta la vita ho cercato di esplorare tutta questa parte e questo film è stato per me un punto finale per cercare di tornare indietro e rispondere a una serie di domande che mi sono sempre posto.
Qual è la domanda più importante alla quale sei riuscito a dare una risposta?
Ma credo di non essere riuscito a darmi nessuna risposta concreta, ma forse per me è stato importante il percorso in sé. Diciamo che non è stato tanto trovare una risposta a una serie di domande, ma quanto attraversare queste domande.
È un documentario prodotto da Fiumi Film in coproduzione con RSI, è il tuo primo lungometraggio. Come ti sei trovato in un lavoro di grandi dimensioni?
Per me è stata un'esperienza sia da un punto di vista lavorativo che personale molto intensa. È un lavoro al quale io ho lavorato tanto per tanti anni e diciamo nel periodo delle riprese siamo arrivati molto organizzati, molto preparati. E una parte l'avevamo anche pensata da un punto di vista di scrittura, invece c'è tutta un'altra parte che in qualche modo, come è giusto che sia nel documentario, ci siamo anche un po' fatti sorprendere.
Immagino, immagino. Il film è stato anche presentato in anteprima mondiale al Sarajevo Film Festival e in Italia al Trieste Film Festival. Stasera appunto sarà al Lux Art House di Massagno. Tu sarai presente in sala, ma appunto hai già potuto assistere a delle proiezioni con il pubblico. Ci sono state delle reazioni particolari che ti hanno sorpreso? Com'è stato essere lì in sala con il pubblico che lo vedeva per la prima volta, soprattutto a Sarajevo?
Ma diciamo che la selezione a un festival segna un po' questo momento in cui il film smette di appartenere solamente a chi l'ha creato o chi ha avuto la possibilità di lavorarci e in qualche modo inizia il momento in cui inizia a dialogare col pubblico. Ed è lì, secondo me, che si vede un po' il vero volto del cinema, quando comincia ad avere anche dei riscontri e avere questo dialogo col pubblico. E io credo che le reazioni siano state positive, io sono contento del percorso che sta avendo, sia dalla prima a Sarajevo, che per me in qualche modo era anche un cerchio che si chiudeva, perché in qualche modo per la Bosnia è tutto iniziato e iniziare proprio un percorso di festival a Sarajevo per me è stato qualcosa di molto importante.
Immagino che ci siano state anche delle belle relazioni nate magari proprio grazie al tuo film.
La proiezione a Sarajevo è stato un momento in cui io sapevo che andavo a confrontarmi con un pubblico che per la maggioranza poteva essere bosniaco, perché appunto il festival di Sarajevo è in Bosnia, e quindi era un pubblico che in qualche modo è anche abituato a sentire questo tipo di racconti, e quindi la mia paura era in qualche modo che non fosse qualcosa per loro di scontato, di banale. Mm-hmm. Credo che siamo riusciti comunque a raccontare questa storia anche da un punto di vista forse un po' meno raccontato, che è quello della seconda generazione a cui io appartengo, che in qualche modo io penso si sia posta tutta una serie di domande, magari in maniera diversa dalle prime generazioni che l'hanno vissuta. Mm-hmm. Forse le seconde generazioni hanno più questa voglia di sapere, mentre forse nelle prime generazioni c'è un generale tabù su alcune tematiche e alcune questioni che sono ancora oggi irrisolte.
E forse questa parte di storia che riguarda appunto la prima generazione ce la racconta la testimonianza di Hasan, sopravvissuto alla tragedia, a cui il tuo film lascia voce e spazio.
Il racconto di Hasan è il racconto di una persona che è rimasta in Bosnia, ha vissuto tutto conflitto in Bosnia e ha anche vissuto il genocidio di Srebrenica. Insieme al suo racconto ci sono i racconti anche dei miei nonni, che loro sono riusciti a fuggire in un periodo in cui la guerra era già iniziata e a un livello superiore c'è il racconto dei miei genitori, che soprattutto di mio padre, che ha avuto questa intuizione che qualcosa stava per iniziare e quindi ci ha portati via. Uh-huh. Quindi un po' c'è questo racconto un po' a più livelli, dove partiamo da un punto di vista della seconda generazione e poi di questa prima generazione, ma che ha avuto dei percorsi che sono partiti tutti dallo stesso punto, ma per scelte di vita in qualche modo si sono diversificati, e questo chiaramente ha avuto un impatto su tutta la vita futura.
Mi spieghi il titolo? Nessuno vi farà del male.
Inizialmente, quando si creano dei progetti, si tende a mettere dei titoli che si chiamano titoli di lavorazione. Mm-hmm. Quindi io avevo un titolo che c'entra poco col progetto attuale, ecco. In realtà il titolo è una delle ultime cose che ho capito, perché ci siamo accorti, noi abbiamo tanti video di archivio dove si vede la parte serba, che sarebbe l'esercito serbo, e i paramilitari serbi, che ogni volta che compaiono in questi archivi ripetono questa frase. Mm. E senza una nostra intenzione chiara, in qualche modo, ogni volta che li vedevamo c'era questa frase che si ripeteva in maniere diverse, ma comunque il senso era questo. Ed è stata un po' una grande bugia che veniva usata anche per tranquillizzare le vittime, per tenerle in qualche modo anche tranquille fino alla fine, prima del peggio. Quindi in qualche modo mi è sembrato che questo titolo fosse il più adatto.
È un titolo molto bello, che però appunto nasconde invece una storia molto più brutta. Dino Odic, ti ringrazio molto, ti auguro una buona proiezione questa sera appunto con il pubblico al Lux Art House alle 20:30 per la proiezione del tuo film Nessuno vi farà del male.
Grazie a voi, ci vediamo stasera.
Ciao.
Song of Storms.
Questo era John Baptiste con Josh Harmon con Song of Storms.
There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Or you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Yeah. It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eyes of a beast. I've
the face of a sinner, but the hands of a priest, or you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon off a bourbon. Every day through the streets of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I have stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way? When I pray to God above, I must love what I destroy, and destroy the thing I love. Boy, you'll never see my shade, I hear the sound of my feet, while there's a moon over Bourbon Street. While there's a moon over Bourbon Street. While there's a moon over Bourbon.
Si è animata un po' verso la fine questa di Sting, Moon Over Bourbon Street. Questo era un remix, Cornelius, e intanto adesso io do già il benvenuto al mio prossimo ospite. Abbiamo Jerry Bernasconi, ciao, ben ritrovato.
Ah sì, anch'io devo dire.
Sì, scusami, non eri acceso, adesso ti ho acceso. Allora rifacciamo.
Eccomi, no, salutavo tutti. rifacciamo. Ciao Sandy.
Ecco il mio ospite, Jerry Bernasconi.
Oh,
ecco.
Ma che bello. Non c'è l'applausino da mettere sotto, peccato, questa è l'unica mancanza, però faremo lo stesso senza.
Esatto, quello non lo facciamo, l'applausino finto, l'entusiasmo è reale. Bene. Allora, collaboratore,
quello sì.
Tu sei scrittore grande, appassionato di fumetti, però tra le tante cose. E allora con te vogliamo parlare di un documentario che riguarda un personaggio importante per gli appassionati, non solo, ma importante per la Svizzera, ha uno pseudonimo, si chiama Claude de Ribapierre, ma per tutti è De Rib.
Esatto, esattamente, Claude de Ribapierre, che è nato nel 1944 e quindi oggi ha 81 anni, mm-hmm. È figlio di François de Ribapierre. Tu dirai, vabbè, quindi cosa ci facciamo di questa informazione, ma che pure era artista e scultore a suo tempo, è romando del Canton Vaud di La Tour de Paix, dove vive tra l'altro nella casa realizzata proprio dal padre, è vaudese ma con, come posso dire, un rapporto privilegiato col Vallese, soprattutto le montagne e la natura del Vallese, dove fra l'altro ha vissuto, gli piace ricordarlo, per diversi anni da piccolo, nella Val de Rons, che è quella delle mucche, no? I combattimenti, non so se sei presente.
Sì, sì.
Ecco.
Ma perché è considerato considerato uno dei maggiori fumettisti svizzeri?
Allora, guarda, intanto non solo per l'età, va detto, no? Ma direi per la reputazione internazionale, mm-hmm. E poi beh, la qualità dei suoi disegni, dei suoi fumetti, e poi pure mi sento di poter dire anche per la quantità, no? Quindi la carriera lunghissima, credo di aver calcolato più di 90 album realizzati fino a oggi da De Rib, di cui la gran parte sì legati ai suoi personaggi, o diciamo alle sue serie più famose, Yakari naturalmente dal 1973, più di 40 volumi, Buddy Longway dal 1974 al 2006, 20 volumi, è tradotto De Rib in 16 lingue, ha naturalmente vinto svariati premi, adesso non sto qui a fare una lista chilometrica, ne ha vinti comunque alcuni ad Angoulême, ha vinto un premio Max e Moritz, un premio Adamson per l'opera, ecco. Che è carino da dire che comunque nella sua carriera, in ogni caso prima di diventare il celebre fumettista, ha fatto la gavetta proprio a Bruxelles, quindi la culla o quantomeno una delle culle della bande dessinée, della BD franco-belga, e ha lavorato per Peugeot e quindi ha lavorato per i Puffi. Ha stretto amicizie con altri grandi autori della bande dessinée come Franquin, che è l'autore di Gaston Lagaffe e Spirou, e ha pubblicato, è abbastanza vertiginoso, nelle più importanti riviste francofone che oggi sono mitiche come Spirou, Tintin, Pilote, eccetera, eccetera. Ma un pedigrino non esattamente abituale, no?
Ma i suoi personaggi come Yakari o Buddy Longway, che cosa ci raccontano?
Beh, Yakari è questo piccolo così indiano d'America, no? Che parla con gli animali. Fra l'altro è disegnato da Derib, ma colorato da sua moglie Dominique e in passato, per gran parte di tutti i volumi, scritto soprattutto da Job. Sì, Yakari è di gran lunga la sua serie più fortunata e direi di maggiore successo, la più tradotta e ha generato film, serie animate, videogiochi, varia paccottiglia, o diciamo pure oggettistica per essere più educati. Ma appunto famoso anche, lo dicevamo, Buddy Longway, che è questa storia di un trapper, no? Di un esploratore, cacciatore, amico dei nativi americani, sposato addirittura con un'indigena, ambientata la serie negli Stati Uniti nella seconda metà del XIX secolo. E poi però ancora andrebbero citate, credo, almeno due saghe americane, insomma, amerindie, ecco, volevo dire, ambientate in due epoche diverse, anche se collegate dalla storia. La prima è Celui qui est né deux fois e poi Red Rock. E nella prima siamo nel solito XIX secolo, ma con la seconda si fa un balzo alla fine del XX secolo, anni 90, e questo, devo dire, diventa particolarmente interessante perché il quadro è poi quello delle così drammatiche derive sociali, societali degli indiani d'America, quindi riserve, disoccupazione, alcolismo, violenza. Cito tutte queste opere perché contengono in sé anche, diciamo, come dire, la dimostrazione di quali siano i temi, no? Di predilezione di Derib, che sono appunto indiani d'America, natura, indiani d'America, cavalli, indiani d'America, avventura, indiani d'America ad libitum, no? Allora, lo dico un po' scherzando, ma l'interesse, no, portato da Derib per i nativi americani va davvero al di là delle circostanze, dico, del suo lavoro. E sebbene poi non sia mai stato lui negli Stati Uniti, ma solo in Canada, Derib ha davvero studiato e letto molto. E il lavoro, tra l'altro, già citato, Red Rock, mostra, direi, non solo impegno politico, ma anche una rara, se non straordinaria, sensibilità e poi umiltà. Ecco.
Noi stiamo parlando di Derib, tu stai parlando di Derib
Sì.
perché vogliamo
Sì, devi
raccontare.
fermarmi, devi
No.
entrarmi a gamba tesa, perché poi
No,
vabbè.
in realtà vogliamo anche che magari chi sta ascoltando ha voglia, c'è da vedere questo documentario che è andato in onda qualche giorno fa sulla nostra RSI e che adesso si può vedere sul nostro play, che trovate all'indirizzo rsi.ch/play. È un documentario che lo racconta e racconta anche dell'avvio alla creazione di una nuova graphic novel nel documentario La Promessa.
Esatto. Esatto. Il documentario, appunto, è andato in onda l'altro ieri. Si intitola Derib, une vie dessinée, ecco, credo in italiano sia una vita disegnata, è del 2025, quindi nel frattempo questo fumetto, La Promessa, è uscito. E il documentario, va detto, è diretto anche da Sébastien Devrient. È un film, come posso dire, dopo, senza sembrare sibillino, ma è un film gradevole che ripercorre, bisogna dire, sì, allora in parte la vita di Derib, anche, ed è forse una delle parti più interessanti, attraverso le testimonianze di familiari e amiche o amici artisti. Molto spazio, lo dicevi anche tu, è comunque dedicato a questo suo ultimo fumetto, La Promesse, che nel frattempo dicevamo è uscito, che è scritto dal figlio Arnaud e dedicato in gran parte, diciamo, alla natura vallesana e alla Dent Blanche, che è questa mitica vetta, no? Che anche il padre di Derib, e dunque nonno poi di Arnaud, che scrive la storia, aveva scalato e dipinto più volte. È un documentario con diversi momenti anche di contemplazione, va un po' da sé, e certo rimane però impagabile, no? Poter vedere con calma un fumettista di quel livello all'opera a 80 anni di età, seguire proprio le riflessioni sulle tavole, il passaggio lento all'inchiostro, l'acquerella. Ecco. La parte dedicata forse ai nativi americani e ai cavalli, alla passione per i cavalli, al disegno dei cavalli, sono forse un po' così, dico adesso, frettolose o sommarie, ma comunque significative e ci sono. E poi, beh, indirettamente anche davvero un documentario su cosa voglia dire essere fumettisti, sul lavoro quindi vero e proprio di fumettista, e poi mettere il naso così nell'atelier dell'artista.
Sì. Infatti,
Resta per me una cosa meravigliosa, no?
che magari
Chiunque, in
anche
realtà.
sì, la parte interessante. Dunque, volendo, si può tornare indietro sulla televisione e andare a vedere quando è andato in onda, l'altro ieri, oppure lo ripetiamo su rsi.ch/play. Lì lo trovate con audiodescrizione, però. Dunque, Jari Bernasconi, io ti ringrazio molto per averci fatto scoprire, per chi insomma non lo conoscesse, Derib.
Beh, grazie a te Sandy, un saluto a tutte e tutti.
A prestissimo, ciao ciao.
Ciao.
para describir lo hermoso que es vivir la vida así. Solo con verte me siento feliz. Los días no pasan si tú estás aquí. Je t'aime sous la lune, sous le soleil. Je t'aime à Paris ou Bahia Brésil. Je t'aime sous la lune, sous le soleil. N'échange rien, oh la la la. Éternité. Tout mon amour et ma sincérité. Oh, les étoiles préparent notre destin. Et les oiseaux répètent leur chant de joie. Je t'aime sous la lune et sous le soleil. Je t'aime à Paris ou Bahia Brésil. Je t'aime sous la lune et sous le soleil. N'échange rien, oh la la la.
L'altro giorno mi è apparso un articolo che diceva che ogni volta che usiamo l'intelligenza artificiale diventiamo un po' più stupidi. L'ho perso, ma quando ho cercato di ritrovarlo mi sono uscite dozzine di articoli, dozzine di titoli simili che risalgono anche a più di un anno fa. Ammetto che mi sono sentita un po' indietro nel fare certi ragionamenti solo ora, ma voglio parlare appunto di intelligenza artificiale. Ormai la stiamo usando tutti, io mi sono anche appassionata, devo dire, a tutta questa storia dell'intelligenza artificiale, perché è un cambiamento enorme che stiamo vivendo ed è tutto troppo interessante. E allora, ChatGPT ad esempio, molti lo usano come se fosse Google, si fanno delle domande, si ricevono delle risposte in fretta, molti si divertono a creare immagini assurde, moltissimi lo usano per scrivere dei testi, e se lo si usa un po' ci si accorge che ChatGPT ha un suo modo di scrivere, ha il suo stile, che è anche bello, ma è suo, con dei tic, delle piccole manie molto precise. Ed è quando ho capito questa cosa che ho perso un po' l'interesse, diciamo, per i testi di ChatGPT, e ho preso anche un po' le distanze. Ho capito che non lo voglio usare per scrivere, lo posso usare per altre cose, per degli spunti, per delle traduzioni, delle correzioni, per ridurre dei testi, anche se poi lì non sono sempre d'accordo con quello che lui sceglie. Con un amico poi mi sono confrontata e a un certo punto ci siamo fatti spiegare direttamente da ChatGPT come scrive. E allora cosa dice? Beh, subito all'inizio, in modo sistematico, ChatGPT affronta il tema con la formula «non quello». Ma questo tipo. Ho chiesto a ChatGPT di scrivermi una mini biografia su Marilyn Monroe, che compie 100 anni il 1 giugno. Beh, se ci fosse ancora li compirebbe. Mi ha risposto così. Marilyn Monroe non è stata soltanto una diva di Hollywood. È stata una delle prime grandi celebrità moderne, una donna trasformata in immagine, desiderio. Altra mania di ChatGPT, la triade, che è la sua firma, le liste, sempre a gruppi di tre. A un certo punto della vita, lo capisci da solo, no? Quando fai una mini lista parlando, scrivendo, che la triade è quella che suona meglio e che è una questione di ritmo e di come la nostra mente assorbe i messaggi. Ma quando lo scopri tu da solo, quando sei giovane, parlando, scrivendo, è bello. ChatGPT dice: la triade è una delle impronte stilistiche più comuni della prosa generata automaticamente. Esiste anche una nozione retorica classica chiamata rule of three, la regola dei tre, secondo cui tre elementi producono il massimo effetto persuasivo e mnemonico. ChatGPT lo usa e dunque butta fuori liste di tre come se fossimo tutti baricco. Di solito inizia con una parola, poi due parole e poi chiude in modo astratto. Desiderio, celebrità moderne, una donna trasformata in immagine, desiderio. E ti lascia lì col fiato sospeso perché quella è una cosa che gli piace tantissimo. Fa anche un grande uso di metafore, quelle che il nostro inconscio si beve come acqua fresca in questi giorni. Io adoro le metafore, quando cerco di esprimermi sto lì a cercarle per trovare quelle un po' pop, no? Quelle che possano aiutare chi mi ascolta a capirmi meglio, a me che sto parlando, perché vado a pescare dalla mia storia che potrebbe risuonare nella storia di chi mi ascolta, di chi vive nella mia regione, che parla la mia lingua e che magari ascolta la mia musica. Tutto questo per dire che non sono contro l'uso dell'intelligenza artificiale, anzi, faccio fatica però a pensare che a qualcuno non importi scrivere come gli altri. Sono contro il conformismo delle persone, perché amo la diversità e l'unicità. Sono per le nostre stranezze, le parole che usiamo solo noi, gli errori di ritmo, le ossessioni, le papere, le ripetizioni a caso e i denti storti, perché ChatGPT è per la scrittura quello che l'apparecchio per i denti è per le nuove generazioni. Hanno tutti la dentatura perfetta.
Eu olho pro espelho do mar, vejo o reflexo do céu aqui. Real que até chego a tocar, já submerso a minha mão. Percebo que alguém fez desaparecer. Vejo que já não posso ver o céu distante outra vez. Pergunta então quem foi que fez. O que, Midian?
Uma barbaridade dessa.
Mas sei que um dia eu vou pra lá,
mesmo eu não sendo um paraquedista.
Mas diferente desse ser, quero ir pra lá pra nunca mais voltar.
E fui com um belo passarinho fazer do céu pra mim um novo lar.
Cidade dessa não cabe nem dentro de mim, então me vale bem depressa a esperança que vou conseguir
tocar no céu outra vez, mas dessa vez sem eu perder de vista. Mas sei que um dia eu vou pra lá, mesmo não sendo um paraquedista, mas diferente desse ser, quero ir pra lá pra nunca mais voltar.
E feito um belo passarinho, fazendo o céu pra mim um novo ar. Eu vou pra lá sim, eu ando feito um passarinho.
Eu vou pra lá sim,
o céu vai ser meu novo ar.
Eu vou pra lá sim,
voando feito um passarinho.
Eu vou pra lá sim,
o céu vai ser meu novo ar.
Intanto grazie mille Massimo per il messaggio che è arrivato qui al numero WhatsApp di Rete 2 079 382 6765. Apprezzato il tema dell'intelligenza artificiale, ringrazio particolarmente perché a volte siamo veramente un po' stufi di sentirne parlare, però è vero che è da tutte le parti e dunque ogni tanto bisogna affrontare il tema. Allora, io ho dato la mia opinione, ma è solo un punto di vista che cambia anche, io ve lo dico, perché cambia tutto continuamente e velocemente. Abbiamo però un altro punto di vista, secondo me molto interessante, che è quello di Laurie Anderson, performance artist, musicista, cantante americana, e lei ha pubblicato un disco nuovo e adesso ci ascoltiamo una canzone che si intitola New Angels. In questa canzone lei parla di intelligenza artificiale e di come oggi una canzone si compone da sé. Poi, siccome è Laurie Anderson, trasforma tutto questo in modo poetico e dietro a quelle canzoni generate dalla AI, dice, anzi canta, una volta scartate quelle brutte, lei vede dei nuovi angeli, dei new angels generati da esseri umani, e grazie a questa nuova comunicazione, loro che imparano da noi e noi che impariamo un nuovo linguaggio grazie a loro, finisce il brano con una domanda: Who is copying? Chi sta copiando?
You know, I used to write a lot of songs about angels, but now I use AI to write songs. You just put in a few keywords.
We're replacing this one.
And the song just writes itself.
We're replacing this one.
Of course, mostly it's gibberish. And so are a lot of pop songs. But you know, in a way, bots are the new angels.
We're replacing this one. We're replacing this one.
Like angels that come from another world.
We're replacing this one.
Like angels. They were invented by humans. And they like it, and we talk to them. Because they're learning from us. They're taking it all in. They whisper in our ears. They suggest the next words or phrases in the sentences we write.
But you know, there's something kind of off about the way they go into loops and they repeat certain words.
Replacing this one.
But as they talk, we learn to speak their language. And so you have to ask, who is copying? Who?
Mi sono dimenticata di dire una cosa importante. Questo è un disco registrato dal vivo. Questa era appunto Laurie Anderson con i Sex Mob e il brano si intitolava New Angels, con quella grande domanda finale: chi sta copiando chi? Cambiamo discorso, intanto le 18:01 e io do il benvenuto a Matteo Lupetti, giornalista esperto di videogiochi. Ben ritrovato Matteo.
Buonasera, ben ritrovati voi.
Allora, vogliamo parlare di questo videogioco che si intitola Find Your Words, dove un bambino comunica attraverso dei simboli.
Sì, allora, è uscito da poco, molto sentito, la Find Your Words, ed è realizzato da uno studio un po' storico nell'ambiente dei videogiochi, si chiama Capybara Games, e racconta di un pomeriggio estivo passato da un bambino, una bambina, il personaggio si può scegliere tra varie opzioni, tra un pomeriggio passato da questo personaggio principale in un campeggio estivo. Quindi il nostro compito è fare amicizia con altri bambini e con altre bambine a un campeggio estivo, ma il personaggio principale è una persona non verbale, cioè una persona che non comunica bene, si trova in difficoltà a comunicare bene utilizzando quelli che sono considerati mezzi di comunicazione tradizionali, possono essere lo scritto, il parlato. Per questo all'inizio del gioco il responsabile del campeggio estivo, di questo campo estivo, gli consegna un album con dei simboli, poi ne possiamo sbloccare altri durante la partita, e noi comunichiamo con le altre persone utilizzando dei simboli che possiamo combinare. E la cosa interessante, sono due cose interessanti. Intanto è che questo gioco è realizzato da Capybara Games, ma principalmente da due membri di questo studio, che sono padri di bambine che hanno appunto difficoltà a comunicare attraverso scritto e parlato. Sono padri di persone non verbali, quindi un'esperienza diretta, sono dei genitori che raccontano l'esperienza dei figli in questo caso.
Ed è la loro prima esperienza con dei videogiochi per loro?
Come sviluppatori?
Sì,
no,
come sviluppatori.
Loro sono uno studio che ormai lavora da un po' di tempo, ha sviluppato anche delle cose importanti. Questa è un'opera molto diversa rispetto a quello a cui hanno lavorato altre volte. E questi due sviluppatori si concentrano, e due membri di questo studio, avendo un'esperienza personale con appunto bambini non verbali, hanno proposto, hanno spinto per realizzare questo videogioco insieme al resto della squadra.
Quando tu dici possiamo scegliere, giochiamo, usiamo, quanti anni abbiamo?
Non credo che sia ben specificato, sono bambini piuttosto piccoli, diciamo età elementari medie apparentemente. Non sono sicuro che venga specificato mai nel videogioco esattamente l'età. Ecco, però parliamo di persone che stanno imparando a comunicare in qualche modo.
Dunque questo è anche un gioco didattico?
È un gioco didattico. Io per esempio ho imparato qualcosa, perché anche le tecniche che vengono proposte nel gioco per comunicare nei panni di questo personaggio principale sono realmente esistenti. Cioè appartengono a una famiglia di tecniche che si chiamano CAA, comunicazione aumentativa e alternativa, che sono tutta una serie di tecnologie, di tecniche, di strategie che vengono usate per fornire sistemi di comunicazione a persone non verbali. Quindi abbiamo appunto questo album con questi simboli collezionabili che possono essere combinati e poi lo mostriamo alle persone. Se non ci sono altri sistemi, si può usare per esempio un tablet, per dirne una, si possono usare dei segni con le mani, linguaggio corporeo. Sono tutta una serie di tecniche che servono a farsi capire quando non è facile utilizzare il parlato, ecco. E quindi è anche una piccola introduzione a questo mondo che io conoscevo poco, effettivamente.
Ma ci sono anche dei simboli internazionali, o anche noi che giochiamo dobbiamo imparare un nuovo linguaggio?
Allora, i simboli che vengono usati anche nel mondo reale sono abbastanza semplici, sono abbastanza intuitivi. Solitamente si usa una rappresentazione estremamente stilizzata di un qualcosa e una parola che la sintetizza combinata insieme, come può essere una mano che si muove o comunque una mano e ciao, per dire.
Questo è
il tipo di comunicazione che viene usata, quindi una combinazione di varie cose. Non sono mai esattamente internazionali, nel senso che il simbolo, il pittogramma non è mai internazionale nel senso assoluto. Sono quelli che si usano nel videogioco, sono tutti estremamente comprensibili, proprio un'introduzione super base a come funziona questo sistema di comunicazione.
E una partita più o meno quanto dura e poi si vince qualcosa?
Allora, si vince appunto che si impara qualcosa. Una cosa interessante è che è un gioco breve, perché dura un'ora. Quindi si gioca tutto in un'ora, è gratuito.
Okay.
Questo è un gioco che è stato proprio fatto da questo studio per introdurre più persone possibili a questo genere di tecnologie e a come funziona la vita di una persona non verbale.
Sì.
Ma è gratuito, si trova su una principale piattaforma di distribuzione di videogiochi per computer, che è Steam.
Sì.
E in un'ora si finisce completamente.
Va bene, dunque si fa un giro solo, si fa un'ora e basta. si fa amicizia.
Sì, si fa tutto, bisogna fare amicizia con tutti i personaggi, quindi ogni personaggio ha chi ha perso un oggetto, chi è appassionato di birdwatching, allora lo aiutiamo a trovare gli uccelli nel campeggio, chi è appassionato di ballo e vuole imparare le varie mosse segrete di ballo dagli altri personaggi, devono andare a girare a chiedere ad altri personaggi di mostrare a noi le mosse di ballo per impararle. Ogni personaggio ha la pittrice che vuole che noi le consigliamo posti da andare a dipingere nel campeggio, quindi dobbiamo comunicare a lei i vari posti. Insomma, ogni personaggio ha le necessità e poi finendo queste mini missioni facciamo amicizia e conosciamo meglio gli altri bambini di questo posto.
Sì, questo è molto bello e io adesso sono anche curiosa. E tu hai detto che si trova sulla piattaforma Steam, in che senso? Perché io non sono molto pratica di videogiochi, magari possiamo essere un po' più precisi come si arriva al gioco? Che magari qualcuno ci vuole provare?
Allora, i videogiochi per PC distribuiti su... in versione download che si scaricano e basta, non che si va in negozio e si compra.
Sì.
Il CD vengono principalmente distribuiti in Occidente su una piattaforma che si chiama Steam Vapore.
Ah, ok. In inglese. Dunque Steam. Ok, va bene.
Quindi Steam, e lì si trova sostanzialmente tutto quello che esce per computer. Quindi anche semplicemente cercando Find Your Words Steam.
Perfetto.
O andando su Steam e cercando Find Your Words. Lì gli account sono gratuiti, il gioco è gratuito, si scarica, non necessita di un computer particolarmente potente, devo dire. È un gioco molto semplice anche graficamente.
Va bene. Matteo Lupetti, grazie mille per averci fatto scoprire anche questo Find Your Words.
Grazie a voi.
A presto.
Buona serata.
India Owens and Cookout, questa era Where the Nubians Grow. Intanto 18 e quasi 14 minuti, oggi è la giornata svizzera della lettura ad alta voce, e allora in ogni dove ci sono state persone che hanno letto ad alta voce. Una di queste è la nostra Rachele Bianchi Porro, che ha già letto stamattina, oggi pomeriggio. Ben ritrovata, Rachele.
Bah, grazie Sandy, buonasera a tutti.
Com'è andata?
Ma è andata come sempre benissimo, è un'esperienza meravigliosa quella della giornata della lettura ad alta voce, che io invito sempre tutti a fare, a provare almeno una volta, perché poi sì, ci siamo noi testimonial che ci mettiamo a disposizione per diffondere un po' la notizia, no, di questo avvenimento, però poi tutti si possono iscrivere sul sito e organizzare una piccola grande lettura nel proprio paese, in una biblioteca, in una scuola, in un parco, e quindi è bellissimo perché diventa una grande festa della lettura. Naturalmente poi noi la intendiamo sempre come la lettura da un'adulta, da un adulto a un gruppo di bambini o a dei bambini, dei ragazzini, però è bello leggere ad alta voce secondo me anche tra adulti, perché in fondo se ci pensi bene, quando noi non capiamo bene un testo, che cosa facciamo? Quando tu ti confronti con le istruzioni del libretto IKEA, per esempio, le leggi ad alta voce, perché leggere ad alta voce fa sì che, in qualche modo è una ginnastica per la mente, fa sì che la nostra mente si concentri in modo diverso e capiamo molte più cose. E poi creiamo ponti, creare ponti era proprio il tema dell'edizione di quest'anno, insomma, come senti sono entusiasta, come tutti gli anni.
Infatti, la lettura ad alta voce è utile, è una pratica effettiva, è utile a chi legge e a chi ascolta, perché anche la memoria di quello che arriva grazie a qualcuno che ti ha letto ad alta voce è diversa.
Ma certo. E poi vi devo dire, la cosa più bella della lettura ad alta voce è l'imprevisto, naturalmente. Come sempre quando si svolge qualcosa dal vivo. Io la prima volta, adesso sono tanti anni che partecipo a questa iniziativa, la prima volta che sono andata a leggere per un gruppo di bambini, questa mattina io ho letto in una seconda elementare di Balerna, quindi il paese in cui vivo, e la prima volta mi aspettavo di arrivare con la mia favoletta, leggere tutto e in qualche modo stregare la platea. Naturalmente non è andata così. Il bello della lettura ad alta voce è proprio che i bambini intervengono, vogliono dire la loro, vogliono raccontarti la loro vita. Sul più bello magari alzano la mano, perché loro ci tengono tantissimo a dirti una barzelletta in quel momento, ma non è distrazione, è entrare nelle storie, è attraversarle, è proprio fare un percorso insieme e creare una memoria che magari non sarà tanto o non sarà solo quella del racconto che tu hai scelto, ma sarà quella del momento, quella del ponte che sei riuscito a costruire. Cosa c'è di più bello?
Eh sì, leggere ad alta voce aiuta anche a capire meglio non solo le istruzioni dell'IKEA, ma perché c'è dell'altro, insomma, la voce obbliga il testo a prendere ritmo, struttura, ci dobbiamo concentrare bene su quello che vediamo, ci immaginiamo le cose mentre stiamo leggendo, il respiro.
Ma certo, e poi se ci pensi è qualcosa che aiuta a tutte le età. Per esempio ci sono degli studi che dimostrano che anche per la terza età la lettura ad alta voce va a riattivare tutta una serie di connessioni, di attività cerebrali, insomma ci fa bene, come dicevo prima è una specie di yoga per la nostra mente di sicuro, ma anche per l'anima, perché stare insieme, condividere una storia, capire che in quel momento tutti stiamo partecipando, certo le parole sono lì, sono scritte, sono nero su bianco, però quelle parole prendono vita e ci possono attraversare, e noi possiamo attraversarle e cambiarle a nostro piacimento. È anche bello cambiarle insieme le storie, perché magari quel finale non ci ha soddisfatti fino in fondo. Anche questo è un bel gioco da fare con i bambini e non solo.
Immagino. E tra l'altro c'è, visto che possiamo parlarne, c'è anche la notizia di questi giorni che riguarda la Svezia, che è tornata a investire sui libri di carta. Hanno abbandonato il loro esperimento tecnologico di dare un tablet a ogni bambino, ne avevi parlato qui a Kappa, perché insomma certo, l'hanno capito che i nostri sensi sono 5 e abbiamo bisogno di usarli tutti.
Ma assolutamente, e quello che la Svezia ha realizzato un po' in ritardo è stato, dopo una decina d'anni di esperimento in cui, riassumo insomma, ma aveva dato un tablet a ogni bambino di tutte le scuole elementari fin dalla prima elementare, sì, ed era un tablet personale che i bambini potevano portarsi a casa fuori dal controllo dei genitori, quindi non solo e strettamente per avere a che fare con le materie scolastiche, proprio per viverlo, ecco che la capacità di apprendimento e di comprensione dei testi dei bambini e dei ragazzini è drammaticamente calata, e la avere meno possibilità di capire un testo, ma non solo, io direi di strutturare un testo, che non deve essere necessariamente un testo narrativo, tutti noi formuliamo testi per buona parte delle nostre giornate, perdere questa capacità, perdere la capacità di dare sfumature, di capire davvero che cosa vogliamo dire e come lo vogliamo dire, beh, ci toglie una grande fetta di libertà, e quindi iniziative come quelle della giornata per la lettura ad alta voce, questo ci ricordano quanto sia importante allenarla e tenerla sempre bella attiva, questa nostra capacità bellissima che ci distingue, insomma, dagli altri animali.
E piano piano sta tramontando il sole anche su questa giornata svizzera della lettura ad alta voce. Aspetteremo la prossima. Intanto io ti ringrazio molto di averne parlato un po' con noi dopo che hai letto ad alta voce per gran parte della giornata.
Grazie a voi di avermi ascoltata nuovamente.
A presto.
Buona serata a tutti.
Grazie.
A presto.
Someone saying,
well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain. Yeah, that's the sound of the men working on the chain.
Con Larry Smith Black Mambazo. Questa è Chain Gang. Allora, siamo al nostro momento aspettando il disco nuovo Paul McCartney, perché uscirà venerdì. Allora abbiamo deciso di fare un avvicinamento quotidiano qui in K, ascoltando un Beatle al giorno. Il primo è aspettato a lui, perché insomma era l'ospite d'onore della prima puntata, poi della settimana. Poi abbiamo ascoltato John Lennon, il più ribelle. Oggi tocca a Ringo Starr, il batterista. Non so se qualcuno abbia mai avuto una cotta per Ringo Starr, perché io penso che gli altri un pochino qualche cuore l'hanno spezzato. Non lo so, è un ottimo batterista, sempre al servizio delle canzoni e non del suo ego. Forse non era il batterista più tecnico del mondo, questo si dice nel mondo dei musicisti, ma era perfetto per i Beatles. Il meno competitivo dei quattro, sempre l'elemento stabilizzatore nel gruppo, e gli altri tre l'hanno sempre protetto. E allora oggi lo ascoltiamo con questa Photograph, e lui è Ringo Starr. Sono tante le canzoni protagoniste, sono tante le fotografie protagoniste di canzoni degli anni, insomma, degli anni che furono, in cui le fotografie ancora si stampavano senza fare la nostalgica. Insomma, erano delle cose speciali. Questa Photograph di Ringo Starr è del 1973, composta tra l'altro a quattro mani con George Harrison, e comunque, che se ne dica di Ringo Starr, questa è arrivata al primo posto della classifica Billboard Hot 100. Era la penultima canzone qui per K, l'ultima anche qui è un grande classico, Simon & Garfunkel, si intitola Cecilia, io invece mi chiamo Sandy Altermat, vi auguro una splendida serata.